Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere. Rubrica a cura di Salvatore Natoli.
In queste lezioni di filosofia mi sono molto soffermato sul tema delle virtù. E indicando il carattere generale della virtù come un'abilità ad esistere, come una capacità a sapersela cavare e quindi la buona abitudine alla riuscita, alla conquista. E quindi da questo punto di vista la virtù come una strategia di felicità. È chiaro che poi la virtù considerata in questo aspetto generale si ramifica, si diversifica a secondo dei contesti e allora in certe situazioni può diventare magnanimità, in certe situazioni può diventare umiltà, in certe situazioni può diventare coraggio, a secondo dell'abilità richiesta dal momento. E per la stessa ragione abbiamo parlato del vizio, che è la negazione del bene, come una inabilità, come l'incapacità di produrre un risultato positivo, di crescita, di sviluppo. Ora, questa caratteristica dell'essere virtuosi è fondamentalmente una abilità a valorizzare la propria potenza e valorizzare la propria potenza in contesti determinati che sono sempre contesti relazionali. E allora la potenza, nel caso dell'uomo, la possiamo chiamare desiderio. Allora vediamo un po' come la dinamica del desiderio, come si costituisce questo movimento. E dobbiamo in primo luogo considerare, e questo vale in generale per ogni realtà, per ogni ente, diciamo, che tutto ciò che esiste, esiste perché è potenza ad esistere. Ecco, questo è un discorso che possiamo pensare, concepire in termini energetici, in termini biologici, ma già Aristotele, quando parlava dell'atto come il proprium di ogni natura singolare nel suo massimo di efficacia, parlava di energia, di monade, parlava Leibniz, di conatus, parlava Spinoza, di volontà, Schopenhauer, con poi tutte le critiche connesse a questa idea, e in termini positivi di volontà, di potenza, Nietzsche, o di puntuazione di forza. Quindi noi siamo forza e questa forza si manifesta fondamentalmente nella spinta pulsionale. Ecco, la spinta pulsionale vuol dire che noi siamo attività. La pulsione è un'energia che si sprigiona e che tende all'espansione. Ecco, la pulsione tende all'espansione, quindi è chiaro che si suppone che c'è una dinamica energetica. Ora, espandersi vuol dire espandersi nell'ambiente, vuol dire relazionarsi al contesto, raggiungere gli oggetti. Ora, se noi consideriamo la pulsione proprio come spinta, in certo senso la possiamo definire involontaria e per molti versi precede la stessa rappresentazione. Questo vale per l'istinto primario dell'uomo che è quello della fame. La fame è la dimensione primaria attraverso cui l'uomo sente il bisogno di completarsi. Allora la fame però, se ci pensiamo bene, anche in termini fisiologici, è sempre segnale di una buona salute. Normalmente l'inappetente è colui che non sta bene, che tende a morire, cioè che c'è un deficit di forza. Quindi l'aver fame, l'aver appetito, è significativo, emblematico di una spinta espansiva. Ecco, chi non ha appetito tende a rifluire, a decadere, a non espandersi. Eppure, se ci pensiamo bene, ma questo viene distinto da Chitto, se la fame per un verso è appetito, e appetere vuol dire tendere a, è movimento verso qualcosa. Quindi da un lato la fame è espressione di una energia, dall'altro sente questa energia, il suo compimento, soltanto acquisendo qualcosa che la compie. Quindi la caratteristica del desiderio è data dal fatto che il desiderio è forza per un verso, ma per l'altro verso è mancanza. Ecco, questo lo aveva disegnato magnificamente Platone in modo insuperabile nel Simposio, quando, parlando proprio dell'amore, dice che è figlio di Penia e di Poros, della tracotanza e del bisogno. Ecco, nella dimensione pulsionale l'uomo è questa forza che tende ad espandersi e acquisire quello che c'è nell'ambiente. Quindi nel desiderio c'è questa doppia faccia della dimensione della forza e della dimensione della mancanza. Ma il desiderio quando nasce in modo specifico e preciso nell'uomo? Ecco, prendiamo la fame. Ecco, la fame elementare, come bisogno elementare, tende a compiersi indipendentemente dall'oggetto. Quando si ha fame, l'affamato mangia tutto. Sarebbe disposto a mangiare l'erba, sarebbe disposto a mangiare qualsiasi cosa incontra per soddisfare questo bisogno di ricostituzione della propria energia fisica. E quindi la pulsione tende alla soddisfazione, ma in una dimensione non differenziata. Ecco, il desiderio, ma questo accade molto presto nell'uomo e per molti versi anche negli animali, il desiderio si lega strettamente alla rappresentazione. Ecco, fame, ma fame di che cosa? Appetito di che cosa? Allora, se noi parliamo del desiderio, si dice, beh, desideriamo un gelato, desideriamo una torta. Ecco, vedete bene che in questo caso non basta solo la fame e il bisogno di soddisfarla in qualsiasi modo, ma la fame si differenzia secondo la rappresentazione. E quindi il desiderio è sempre desiderio di un oggetto determinato. Allora, a questo punto bisogna guardare la cosa sia dal punto di vista del desiderio, del desiderante, sia dal punto di vista dell'oggetto. Perché una volta che si lega pulsione a rappresentazione, non solo si desidera qualcosa, quindi un certo oggetto, ma c'è un oggetto che sollecita più di un altro il bisogno. Quindi abbiamo un oggetto che desta l'appetito più di un altro, fa sorgere desiderio più di un altro. Allora, la torta può stimolare la fame più di quanto non faccia il gelato o quant'altro. Ecco, il desiderio è un qualcosa che si articola alla rappresentazione e quindi entra nel gioco esplicito della relazione. Si desidera qualcosa piuttosto che qualcos'altro e il desiderio è suscitato più da qualcosa piuttosto che da qualche altra cosa. Ecco, allora a questo punto si può concludere questo tipo di riflessione sul desiderio: il desiderio è sempre desiderio d'altro, ma il desiderio d'altro si può formulare in due modi, o acquisire l'altro e consumarlo, e allora in questo caso una volta che il desiderio ha consumato l'oggetto si sente soddisfatto e decade, si diventa sazi, ma poi una volta passata la sazietà riemerge la fame e quindi si cerca ancora un altro oggetto e così all'infinito. Allora in questo caso noi abbiamo un desiderio orientato al consumo dell'oggetto, ha bisogno d'altro ma l'altro è un oggetto da consumare, ma c'è anche un desiderio che non è il bisogno d'altro ma è il bisogno di un altro e allora a questo punto la relazione non può essere più una relazione di consumo, il bisogno di un altro suppone che l'altro di cui si ha bisogno permanga, che si stia accanto a lui. Ecco, nella relazione umana, la relazione umana massima e quindi il culmine del desiderio non è soltanto la dimensione riproduttiva animale del bisogno d'altro per nutrirsi e poi crescere con una nuova fame, ma il bisogno d'altro nel senso di stare accanto a qualcosa di inesauribile. Il qualcosa di inesauribile è l'altro uomo.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.